la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti di giovedì 12 febbraio, la nostra newsline questa mattina. Buongiorno, come sempre dalla redazione di Controradio, Chiara Brilli in studio con voi. Uno sguardo subito al meteo in questa allerta meteo che è in corso di codice giallo in Toscana. Chiediamo subito a Claudio Tei quale sarà l'evoluzione. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. È una perturbazione che sta passando sulla nostra regione, sull'Italia in generale, insomma, è molto veloce, quindi forte delle piogge sparse di rovesci in mattinata. Piogge che però si portano verso est, quindi abbandonano un po' la regione durante il pomeriggio, rimane solo qualche piovasco nell'interno, poi specialmente sulla costa arriveranno schiarite, però ci sarà vento forte sul litorale, vento da sud-ovest, ovest, quindi ponente, libeccio, con mari anche agitati, l'allerta anche per questo dal pomeriggio sera sulla costa, e temperature che però rimangono su valori abbastanza alti. Oggi ci attendiamo intorno ai 14-15 gradi ancora di massima. Una giornata di pausa domani, venerdì, con tempo stabile la mattina, qualche banco di nebbia, ancora venti che si fanno sentire però più che altro sulla costa, però nuove nubi arrivano dal pomeriggio sera sulla costa, sul litorale, qualche pioggia sul nord-ovest in serata. Questo preludio a una perturbazione che passerà nella giornata di sabato.
Eh sì, ce lo state dicendo ormai da qualche giorno, quindi insomma ci stiamo avvicinando a questo scenario sempre più concretamente con una nuova perturbazione nel fine settimana, ma ne sapremo di più domani. Grazie a te, grazie all'AMA, breve pausa e torniamo in newsline.
Spazio no profit.
Qui ancora, portatori di luce, voci, corpi e pensieri in omaggio a Giancarlo Cauteruccio. Una giornata di saluto organizzata dalla compagnia Krypton insieme al comune di Scandicci con un microfono aperto per dare spazio a ricordi, riflessioni e dediche al maestro della luce. Domenica 15 febbraio dalle 15.30 alle 19.30 al Castello dell'Acciaiolo, via Pantin 63, Scandicci.
Spazio no profit. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 13 febbraio alle 10.30 alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vse.it.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Il Libro della Vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicci, in diretta sulla pagina Facebook Il Libro della Vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 15 febbraio alle 11 Katia Beni parla di Libro Cuore e Porci con le Ali di De Amicis e Ravera. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici. Le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum. Un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Alle 8:10, uno sguardo alle principali notizie di oggi. Torniamo nel traffico, nella situazione delicata di Ponte Alpino, lo facciamo con l'apertura della Repubblica. Tornano le code, allarme traffico anche a Gavinana, nuova fase dei cantieri e giornate complicate tra Campo di Marte e le Cure. Da stasera lavori in via Poggio Bracciolini, viale Giannotti, aperto solo in uscita. Ci torneremo anche fisicamente a verificare, dandovi aggiornamenti poi nel nostro appuntamento delle 12:45. Scriveteci comunque anche per darci informazioni in questa fascia oraria importante di ingresso lavoro. 342 81 04 111. Urbanistica e progetti, messaggio del comune: correggeremo gli sbagli di taglio centrale dalla Repubblica, annunciando un vertice domenicale a Palazzo Vecchio sull'urbanistica. Tutti convocati alle 10 dalla sindaca, assessori, consiglieri di maggioranza, staff di dirigenti, pranzo a sacco, lunch se la discussione si dovesse dilungare. Obiettivo: discutere delle prossime sfide urbanistiche. Ne parleremo tra poco con Sinistra Progetto Comune, che ha già due proposte rispetto alla situazione urbanistica a Firenze. Ma passiamo alla cronaca e agli sviluppi all'interno del carcere della Dogaia di Prato. Dal Corriere: boss e droga SOS dal carcere, nuovo blitz alla Dogaia, spaccio nelle celle gestito da un detenuto romano di 25 anni. Particolari da Giorgio Bernardini.
Il carcere della Dogaia è ancora una polveriera. La procura informa che nuove perquisizioni sono in corso in queste ore per contrastare l'ingresso di droga e telefoni cellulari. Dalla notte scorsa gli investigatori stanno passando al setaccio, in particolare la quarta sezione del reparto di media sicurezza, individuata dalla procura come la nuova centrale dello spaccio interno all'istituto. Secondo gli inquirenti, a guidare la rete sarebbe un detenuto italiano di 25 anni, originario di Roma, che avrebbe preso il posto di precedenti referenti dopo i sequestri dei mesi scorsi. Il giovane, spiega il procuratore Luca Tescaroli, utilizzava un microtelefono con accesso a internet e alle app di messaggistica per ordinare dall'esterno partite di droga, fino a 50 grammi di cocaina e 300 grammi di hashish per volta. Le consegne avvenivano con droni che sorvolavano il carcere, ma anche tramite pacchi destinati ai detenuti e durante i colloqui. Individuati almeno 4 complici esterni, 2 uomini di Napoli e 2 tunisini. I pagamenti avvenivano in modo telematico, sempre grazie ai cellulari introdotti illegalmente. La procura parla di un numero consistente di consumatori all'interno del penitenziario e di violenze sistematiche contro chi non riusciva a saldare i debiti. Aggressioni affidate ad altri detenuti in cambio di dosi di stupefacente. Decisiva per ricostruire il sistema la collaborazione di 2 reclusi, poi trasferiti in altre carceri e inseriti in programmi di protezione. Intanto il procuratore chiede interventi urgenti, reti antilancio dalle finestre, sistemi antidrone, più videosorveglianza e schermature per impedire la ricezione del segnale internet nelle celle.
La politica in vista delle amministrative. Vi abbiamo anticipato che dalle 8:40 anche su Controradio TV parleremo del caso Pratese e del misterioso caso di Matteo Biffoni, la sua candidatura lanciata da Furfaro in un'intervista stampa. Sentiremo lo stesso Biffoni cosa ne pensa e quali sono le sue riflessioni, ma ci concentriamo adesso su Sesto Fiorentino. Riprendiamo un richiamo dal Corriere: le elezioni comunali. Sestograd, il PD regionale benedice il candidato AVS a dispetto dei Dem locali. Il PD regionale verso il sostegno dunque al candidato sindaco di Sesto indicato da AVS, ovvero l'assessore Damiano Sforzi, ma la scelta, oltre ad allontanare Italia Viva, crea una frattura interna al partito. I Dem sestesi infatti hanno raccolto il 40% delle firme per candidare la vice sindaca Claudia Pecchioli, ma su questo campo là che non vedrebbe dunque concretizzazione sul territorio sestese. Sentiamo Gabriele Toccafondi per Italia Viva, intervistato da Domenico Guarino.
Io sono testardo, quindi fino all'ultimo io e noi ci troviamo, anche perché il tema del campo largo significa nel 2027 contendere la vittoria alle politiche nazionali a questa destra. Quindi il tema è: il centro-sinistra vuole creare una reale opportunità o no? Per noi sì, e quindi ce la mettiamo tutta, però bisogna essere convinti tutti e fare un passo tutti. A Prato, Pistoia e Arezzo il capolargo è fondamentale alle prossime amministrative, perché i voti sono importanti tutti. Magari a Sesto qualcuno, visti i risultati elettorali delle ultime elezioni, dice che così fondamentale non è, ma la coalizione o la si costruisce tutti insieme e ovunque, oppure ha poco senso. Cioè, dire il campo largo serve fondamentale tra un anno, ma adesso anche nel collegio della Fiana e a Sesto Fiorentino, perché a livello nazionale, ma in questo momento no, mi sembra un po' pretestuoso. Poi è chiaro che se si vuole prendere come pretesto l'aeroporto, beh, è facilissimo, perché la nostra posizione è chiara e netta da sempre. Uno dei fautori, uno dei padri, potremmo dire, della pista parallela convergente all'autostrada, quindi la nuova pista dell'aeroporto di Firenze, ovvero Eugenio Giani, si è presentato, e insieme a lui nella coalizione ci sono Alleanza Verdi Sinistra, c'è il sindaco Falchi. Quindi mi sembra un po' pretestuoso, così come un anno e mezzo fa il comune di Firenze, anche Firenze spinge molto per la nuova pista di Firenze. Beh, insomma, ci sono Ecolò, ci sono i Verdi, c'è Sinistra. Quindi mi sembra un po' pretestuoso, ecco, il fatto che tre mesi fa, un anno e mezzo fa, sulla regione o sul comune di Firenze a una certa sinistra andava bene il tema dell'aeroporto, comunque si poteva gestire il tema dell'aeroporto, e quando si tratta di Sesto Fiorentino è insormontabile il problema.
La vicenda politica in vista delle amministrative a Sesto Fiorentino non si concluderà qui, evidentemente, la seguiremo, vi aggiorneremo con nuove interviste e riflessioni, analisi politiche. Ci spostiamo però tra i banchi del Consiglio regionale della Toscana, dove passa il sì allo Stato di Palestina. La Toscana chiede formalmente al Parlamento di riconoscere lo Stato di Palestina. Il Consiglio regionale ha approvato infatti ieri la proposta di legge della Giunta, ha seguito per noi i lavori Sandra Salvato, vi proponiamo un estratto della sua diretta.
È proprio il primo consiglio regionale in Italia ad assumere un'iniziativa formale con una proposta di legge destinata al Parlamento per il riconoscimento dello Stato di Palestina. È stata approvata dopo un dibattito davvero importante durato tutta la giornata, è passato con 23 favorevoli, 0 voti contrari e con 16 non partecipanti al voto, quindi presenti in aula ma non votanti. Grande soddisfazione del governatore Giani, che aveva promesso questo atto già in campagna elettorale, lo ricorderete. Il testo passa con un emendamento suo pugno che modifica l'articolo 1 andando a sopprimere le parole Gerusalemme Est e le parole del 1967 conformemente, che vengono poi sostituite da che si conformino, perché ha spiegato eliminare il riferimento a Gerusalemme capitale dello Stato non inficia la portata sostanziale di questa proposta di legge, così come riformulare riferimento alle sole risoluzioni del Consiglio di Sicurezza del 67. È evidentemente un Giani emozionato, quello che ha battagliato e vinto, almeno in questa fase, in nome della causa palestinese, per la quale durante la discussione ha mostrato con un certo orgoglio, lo possiamo dire, anche un libro sulla Palestina autografato da Arafat, incontrato, racconta lui, durante una conferenza nell'81 a Beirut in occasione di una manifestazione di solidarietà. Si diceva del dibattito articolato e profondo che ha scandagliato tutti i se e tutti i ma, i pro e i contro, soprattutto da parte dell'opposizione, che attraverso la consigliera di Fratelli d'Italia Chiara Laporta aveva già ventilato la non partecipazione al voto, contestando la proposta di legge nel merito e nella forma. E così è stato. Dopo una pausa intorno a pomeriggio di circa una ventina di minuti, sono tornati in aula e attraverso Tomasi, Alessandro Tomasi, questa parte dell'assemblea si è proprio smarcata la proposta di legge presentata, lo ricordiamo, un mese fa, esattamente il 9 gennaio, dal presidente della Toscana alla Commissione Affari Istituzionali di Regione. Un atto che ha una doppia valenza, sostanziale e formale, voluta dal governatore con l'obiettivo proprio di aprire una strada in Parlamento e invitare il governo Meloni a seguire la scia. Tutti d'accordo su due popoli e due stati, ma il centrodestra, cercando una propria sintesi su una questione che, lo sappiamo, travalica con confini regionali, non ci sta a sposare la risoluzione. We'll be right back.
Alle 8:21 minuti salutiamo il capogruppo in Consiglio Comunale di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi, ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Palagi, servono sospensiva e politica. Voi ribadite, non è solo un problema di colore del cubo spuntato sull'ex teatro comunale, lanciate anche delle iniziative, ma vorrei commentare con lei anche gli ultimi sviluppi sulla stampa locale, l'uscita dell'assessora Biti, anche rispetto alla mobilitazione di vecchie storiche famiglie fiorentine, di nobiltà, diciamo, fiorentina, che lei ha definito quantomeno curiosa o particolare come attivazione, e poi questo appuntamento che è stato segnalato oggi su Repubblica di questo vertice domenicale sull'urbanistica. Voi proponete un'assemblea, diciamo, molto più allargata, invece qui si cercano di serrare i ranghi in una situazione di criticità. Come valuta questa chiamata da parte della sindaca?
Beh, temo che manchi il punto, perché la lettura che diamo delle dichiarazioni dell'assessora è che si vuole non criticare quello che è stato, anche perché una parte importante della giunta è in continuità con la stagione Nardella e con un pezzo di stagione Renzi, e quindi senza scaricare ciò che è stato si vuole dire che si è cambiato passo. Però il rischio da una parte è non rendersi conto che una serie di trasformazioni sono state già decise, come per esempio per l'area ex OGR vicino alla Leopolda, per cui noi avevamo proposto che si esercitasse il diritto di prelazione che il comune poteva esercitare. Quindi da una parte si rischia che l'azione solo sul futuro sia inefficace rispetto a delle trasformazioni che sono già state decise. Questo per esempio è un problema. Cioè, una parte importante del lavoro che facciamo in Consiglio Comunale è scandagliare gli atti all'interno dell'urbanistica attraverso gli accessi agli atti e cercare di riuscire a scoprire quelli che sono i progetti, che però arrivano in urbanistica quando sono già definiti, quindi quando rischia di essere ormai troppo tardi per cambiare le cose. E dall'altra parte, quello che ci preoccupa è che la discussione nella nostra città sia tutta interna a centri di potere o reti di relazione. Quindi che il Partito Democratico o comunque il centro-sinistra discuta a suo modo, che ci sia una rete di, ora abbiamo visto l'appello delle famiglie nobili e credo che sarebbe ingeneroso giocare sull'ironia su quelli che sono stati i titoli della stampa di ieri in questo caso, però noi, conoscendo un po' ormai la città, diciamo, siamo in Consiglio Comunale da 6 anni e mezzo, sappiamo che ci sono parti attive della città molto sensibili, e ci sono interi pezzi di città che non si fidano della politica, che non vanno a votare, che avrebbero bisogno della politica per avere più diritti e che si ritrovano invece ai margini della vita pubblica. Quindi secondo noi l'assemblea pubblica è lo strumento giusto e deve essere promosso dalle istituzioni. Ci sono stati importanti appuntamenti cittadini pubblici, penso a quello in Piazza dei Ciompi di Diritti a Sinistra, Salviamo Firenze, la bioarchitettura, ora non faccio tutto l'elenco.
Certo, certo.
Sappiamo,
ma anche la stessa assemblea che abbiamo raccontato rispetto a cartografia resistente, parlavamo insomma nel contesto della polveriera occupata di partecipazioni che vanno ben oltre, no? Quelle che sono le consuete mobilitazioni anche generazionali di richiesta di spazi da recuperare, da riutilizzare, ma c'è davvero una trasversalità adesso di mobilitazione anche alla luce di un aumento della consapevolezza, cioè il cubo nero così chiamato è stato in qualche modo un campanello di allarme che ha svegliato anche un po' gli stessi cittadini.
Sì, lo ha fatto, perché oltre alla vicenda in sé c'è stata la reazione, una sorta di fuga da parte di chi ha ruoli di responsabilità. Ancora oggi possiamo leggere in questi giorni gli scaricabarile tra l'amministrazione comunale e la sovrintendenza. Quello che a noi angoscia molto, sono sincero, è che ci sia un dibattito di cui pagano le conseguenze gli uffici, che hanno un pezzo di responsabilità, perché per come è strutturato anche il nostro quadro normativo non è tutto in capo alla giunta, ma manca una discussione politica. Per questo noi abbiamo proposto che nella prima settimana di marzo, all'interno di Palazzo Vecchio, perché è giusto che le discussioni vengano fatte fuori ed è giusto che però le discussioni avvengano anche dentro le istituzioni, noi proporremo, stiamo aspettando la conferma della possibilità che sia il primo sabato di marzo all'interno di Palazzo Vecchio, ma attendiamo il nulla osta da parte del Presidente del Consiglio, sarà un invito rivolto a tutte le persone dove discutere dei vari aspetti che stanno insieme tra loro, perché il bisogno di spazi, che è un bisogno di socialità, che è un bisogno di auto-organizzazione, che è un bisogno di espressione di conflitto, si unisce sempre di più al bisogno abitativo. Questa è una città dove non si riesce a avere casa rispetto al proprio salario, rispetto al proprio stipendio.
Senta Palagi, ma se non otterrete questo nulla osta, cioè, c'è anche uno scenario di respingimento di una proposta del genere? Come vi mobiliterete a quel punto politicamente?
E la faremo da un'altra parte, la faremo in un luogo non istituzionale. Direi che a questo punto rimane l'urgenza di mantenere l'appuntamento. Sappiamo che l'eventuale nulla osta potrebbe non essere dato semplicemente per questioni legate al fatto che siamo in regime di par condicio per il referendum, però non ci sembrerebbe, diciamo, una motivazione adeguata, visto che non parleremo di referendum.
Certo. Ci dice in conclusione, mancano pochi minuti, il question time sulla sospensiva. È veramente possibile richiedere uno stand by a questo punto sulle trasformazioni urbane, stante l'effetto domino, no? Anche solamente di fiducia rispetto a tutto quello che è stato posto sul piatto urbanistico della città, anche dal punto di vista delle critiche che sono state avanzate non solo, diciamo, da comitati o comitati di nobiliari, ma anche da urbanisti?
Beh, è possibile ed è necessario. Penso al fatto che per San Gallo c'è stato qualche ora di annuncio di sospensione dei cantieri, alla vicenda del Cubo Nero per cui ci sono delle indagini in corso, al fatto che per l'ex OGR, a una richiesta precisa di accesso agli atti che abbiamo fatto, c'è stato detto che non c'è ancora documentazione. Quindi ci sono tutta una serie di percorsi che possono essere bloccati, sospesi, in attesa di una discussione che può anche essere veloce, può raggiungere da qui all'estate, si apre un processo di discussione e si mette in chiaro quelle che sono state le decisioni prese in una stagione che si considera superata. Per cui noi chiederemo se c'è la disponibilità a questa disponibilità rispetto alla sospensione, se gli avvisi di garanzia hanno colpito anche figure dirigenziali, apicali del Comune di Firenze o figure che avevano una responsabilità politica, e se è confermato che per quanto riguarda l'ex OGR si può benissimo sospendere perché la proprietà che è subentrata ancora non ha progetti. Quindi non mettiamo in difficoltà nessun soggetto, non ci esponiamo al rischio di finire in tribunale da parte della controparte, e si prova finalmente a aprire una discussione fuori dalla volontà meramente di opposizione e maggioranza, ma si apre rispetto a quella che è, ci sono le tantissime proposte, le tantissime competenze, i tantissimi bisogni che noi abbiamo sul territorio.
Senta, le chiedo davvero un'ultima considerazione, deve essere bravo in pochissimi secondi. Come valuta il desiderata, diciamo, di Biti di trasporre la trasformazione dei lupi di Toscana anche all'area Mercafir?
L'area Mercafir è un'enorme opportunità di cui abbiamo parlato anche nella campagna elettorale del 2024. Secondo noi lì si deve sviluppare una logistica sostenibile, si deve dialogare anche con il collettivo di fabbrica ex GKN, ci sono tantissime possibilità, eviterei di esportare, diciamo, gli ex lupi di Toscana anche lì, perché Mercafir ha delle peculiarità molto specifiche e soprattutto a Novoli ci sono tante richieste per avere più verde e anche lì ci sono tante proposte da ascoltare, non si parte da zero.
Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, grazie per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi per il vostro lavoro, a presto.
Faccio giusto in tempo ad annunciarvi il prossimo appuntamento dopo il GR di Popolare Network, il misterioso caso di Matteo Biffoni, Furfaro, mi candida Prato, grazie ma vorrei dire la mia. Così il consigliere regionale PD e già sindaco di Prato Matteo Biffoni interviene rispetto alla candidatura a sindaco lanciata da Marco Furfaro, membro della segreteria nazionale Dem vicino a Schlein, e dirà la sua tra poco su Controradio e anche su Controradio TV. Rimanete con noi.
Cominciano dalla redazione le notizie delle 8.30. La Russia ha bloccato WhatsApp a denunciarlo, è la stessa app di messaggistica di proprietà di Meta. Mosca vuole spingere gli utenti verso un'app di sorveglianza di proprietà statale, ha affermato il gruppo. L'autorità di controllo delle telecomunicazioni russe ha confermato alla TASS di aver adottato misure per rallentare WhatsApp. Dalla portavoce del Cremlino Peskov poco fa è arrivata la replica: WhatsApp verrà sbloccata in Russia se Meta rispetterà le leggi russe e dimostrerà disponibilità al dialogo.
Stati Uniti, la Camera a maggioranza repubblicana ha sfidato la Casa Bianca e votato a favore del blocco dei dazi al Canada. La misura infatti è passata grazie al sostegno di 6 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici, nonostante le minacce di Donald Trump che, poco prima del voto, sui social aveva avvisato: chiunque voterà contro i dazi la pagherà alle elezioni, anche alle primarie.
Iniziata a destra la corsa ad intestarsi il nuovo DDL immigrazione. Prima Salvini, poi ieri in tarda serata Giorgia Meloni in un videomessaggio. Un disegno di legge che colpisce prima di tutto i migranti, espulsioni più facili, limiti alla protezione internazionale e ai ricongiungimenti familiari. Previste norme restrittive anche per i CPR, dove saranno vietati i cellulari, e imposti limiti ai poteri ispettivi dei parlamentari. C'è anche il più volte annunciato blocco navale che, se violato, colpirà le imbarcazioni delle ONG che soccorrono i naufraghi in mare, con pene fino a 50.000 euro e sequestro della nave.
Tra poco inizia il vertice informale del Consiglio europeo al castello di Aldenbisen in Belgio. Al centro del summit l'agenda per la competitività, con la Francia che propone di lanciare un nuovo piano di debito comune europeo, al quale si oppongono in particolare Germania e Italia, che chiedono meno regole al mercato. Il confronto non porterà a decisioni formali, ma servirà ad impostare il dibattito politico in vista del Consiglio europeo di marzo.
È attesa oggi la sentenza di primo grado a 17 militanti baresi di Casa Pound, accusate di lesioni personali e di neofascismo. Si tratta del primo processo in Italia in cui si contesta ad attivisti del movimento politico di estrema destra il reato di riorganizzazione del partito fascista. Il processo si chiude a più di 7 anni dall'aggressione squadrista commessa la sera del 21 settembre 2018 nel quartiere Libertà di Bari, nei confronti di alcuni manifestanti di ritorno da un corteo antirazzista, tra cui l'allora eurodeputata di Rifondazione Comunista Eleonora Forenza. Il procuratore Roberto Rossi ha chiesto condanne tra i 2 anni e i 20 mesi di reclusione, oltre alla privazione dei diritti politici. Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Code a tratti a causa del traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Passiamo adesso sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, ancora in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece, a causa di lavori e del traffico intenso, code in direzione Firenze tra Siena Nord e Badesse e tra San Casciano e Impruneta Greve in Chianti. Città di Firenze nella giornata di oggi in orario 9.18 per operazioni di scarico materiale via Stazione delle Cascine sarà chiusa tra via dei Vespucci e via Pistoiese. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso la natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere, dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 13 febbraio alle 17.30 Stefano Passilli presenta Nordio, ragioni e pericoli di una riforma. Passilli Editore. Introducono Margherita Cassano e Silvana Sciarra.
Controradio.
Ain't no real big secret, all the same somehow. newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:42, bentrovati. Quest'oggi ci occupiamo ancora di politica, ci occupiamo ancora di Prato, che è nello stallo sia per quello che riguarda il centrodestra che il centrosinistra. Ricordiamo che la città è commissariata per un'inchiesta della magistratura, andrà al voto in primavera, ma la situazione resta estremamente complessa. Il PD in questo momento è un po' il simbolo di questo stallo, non riesce ad avere un nuovo segretario del partito, ci sta provando, ma la situazione evidentemente non è così tranquilla, non è così pacifica, il momento è molto delicato e viene ritirato in ballo quello che viene chiamato anche affettuosamente, ma da qualcuno anche con un pizzico di invidia, Mister 22.000 preferenze. Stiamo parlando dell'ex sindaco di Prato Matteo Biffoni, stiamo parlando di quello che è stato per tanti anni consigliere comunale, poi parlamentare, poi da parlamentare lasciò il posto anche comodo 12 anni fa, ben retribuito, per fare il sindaco della sua città e di restituirla poi al centrosinistra, ricordiamolo, doppio mandato, una rielezione durante la stagione più esplosiva di Matteo Salvini, poi le elezioni regionali dello scorso ottobre e appunto la soddisfazione di essere il più votato in Toscana, nonostante la crisi della sua città e del partito nella sua città, con la nuova sindaca dimissionata per, come dicevamo, un'inchiesta della magistratura. Eppure in regione Biffoni è stato tenuto ai margini. Il consenso da lui raccolto non è stato premiato e dallo scorso ottobre Matteo Biffoni è un consigliere regionale. Ma la crisi profonda della politica cittadina e del Partito Democratico a un certo punto fanno sì che la spaccatura tra la maggioranza che si riconosce negli slide, la minoranza dei cosiddetti riformisti, fatica a ricomporsi, allora spunta l'uomo di Elish Line in Toscana, Marco Furfaro, che dice Biffoni deve rifare il sindaco. E giustamente Biffoni dice, che dice, lo chiediamo a lui. Matteo Biffoni, buongiorno e ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi e grazie dell'ospitalità, grazie. È sempre un piacere, dottor Palumbo.
Grazie davvero per aver accettato. Giorgio Bernardini, buongiorno, ben trovato. Dammi una mano perché stamattina abbiamo poco tempo e bisogna andare diritti al punto, anche perché il caso Biffoni è un caso, come dire, veramente singolare. Un sindaco amatissimo in un momento in cui la politica non è tra le cose più amate dalle persone comuni, che adesso viene ritirato per i capelli, ma in un modo molto singolare. Si occupano di lei Furfaro, la Schlein, Gianni, Fossi, il segretario regionale, tutti intorno a Biffoni. Bernardini?
Buongiorno, buongiorno Raffaele, buongiorno all'ospite Matteo Biffoni, il consigliere regionale. Sì, è un caso particolare, non credo che tu abbia bisogno di una gran mano, perché la questione è talmente complicata che nemmeno chi sta sul territorio come me riesce come dire, a districarsi, e ti devo dire che l'imbarazzo rispetto a quello che sta succedendo nel PD, per quanto un cronista insomma debba essere pronto a tutto, è quello che ti trasferisco palpabilmente dalla città, perché insomma nessuno capisce bene cosa sta succedendo. È un caso anche nazionale, hai detto bene Raffaele, sarò molto breve. A Prato si verifica una questione abbastanza singolare, ovvero alcuni pezzi di partito, anche di quelli che noi possiamo considerare oggi rispetto al congresso schleiniano della maggioranza, ovviamente sono spostati su altre sensibilità, quella appunto che riguarda Matteo Biffoni nello specifico, e c'è un vero stallo alla messicana, perché i numeri non sono chiari. Io che sto cercando di sondarli ti dico che non, se si andasse mai a una conta, e forse questo è il motivo, ma magari ce lo facciamo dire da Biffoni il perché, non si saprebbe bene chi potrebbe vincere, se la parte appunto che segue Matteo Biffoni, se la parte che invece viene considerata attualmente la maggioranza. Ricordiamoci, l'hai ricordato tu prima, da dove viene il Partito Democratico, da una brutta batosta rispetto a quello che è successo dal punto di vista della sindaca che la scorsa estate si è dimessa dopo un'inchiesta su di lei per corruzione, e soprattutto dopo le dimissioni annunciate diverse volte da Marco Biagioni, che è il segretario attuale del partito, che persino l'altra sera queste dimissioni insomma, le ha ritirate dal tavolo per dire resto finché non si trova una soluzione. Quindi è veramente una questione difficile. Per ultima cosa, come dato sempre di cronaca, dico che non solo quel dato di cui parlavi prima, qualcuno magari con invidia, altri con ammirazione, di Matteo Biffoni è un dato di geografia politica, quelle 22.000 e passa preferenze, ma è un dato di storia, nel senso che nessun consigliere regionale mai ha preso quella proporzione, diciamo, di consenso alle elezioni regionali. E quindi, diciamo, c'è un vero tema.
È il Mexican stand-off, cioè immagine abbastanza anche cruda, diciamo così. Lo stallo messicano ha a che fare col fatto che io ho il potere e lui c'ha i voti, per cui è una questione abbastanza complicata. Matteo Biffoni, basta parlare noi, l'abbiamo invitato a parlare noi.
Ma io vi ascolto volentieri, nel senso che per me è un piacere ascoltarvi, lo dico onestamente. No, allora, la situazione, cerchiamo di mettere in fila le cose. Allora, per quanto riguarda la situazione del PD, diceva bene il dottor Bernardini adesso, nel senso, chiunque vinca in caso di Conta vince per pochi numeri, perché la situazione è oggettivamente spaccata in due, non è che ci si voglia molto a capirlo, poi può prevalere una parte o un'altra, ma veramente si tratta di qualche numero, e questo ovviamente nei partiti di solito è la fase finale, la bomba di fine mondo, fatemi dire a questa maniera, di solito si cerca di comporre, e io un metodo ho provato a dirlo, non si vede che non è stato accolto. Io non ce n'ho un altro metodo, il mio metodo era quella di dire: noi non vogliamo certo invertire quello che è stato l'ordine del congresso nazionale, quindi è giusto e doveroso che a guidare la federazione di Prato sia una figura che ha votato, che si riconosce nell'area Schlein, nello stesso tempo che abbia avuto la capacità di dialogare nel corso di questi mesi con tutte le tante sensibilità che ci sono dentro il Partito Democratico, a partire dalla mia e tanti altri. Questo è un metodo. Io, ragazzi, di più non so che dire. Ecco, se qualcuno c'ha un metodo più efficace, astuto, sono più pronto ad ascoltare.
Tra le altre cose, lei ha sempre mantenuto, come dire, una grande coerenza. Io amo sempre ricordare che 13 anni fa io chiamai lo studio legale dove lei lavorava per chiederle un'intervista.
E dove sono tornato a lavorare?
Dove è tornato a lavorare?
Tempo, diciamo, tra l'altro,
così, perché Biffoni ha una formazione, come dire, giurisprudenziale, per cui di mestiere ha fatto l'avvocato. Lo chiamai, mi rispose la segretaria, disse: guardi, le lascio un messaggio. Lei mi richiamò e accettò di venire in studio quando si incominciava a parlare di chi sarebbe potuto essere un candidato del Partito Democratico e della coalizione per riprendersi la città dopo la parentesi di centro-destra. E lei disse: guardi, molto chiaramente, molto semplicemente, non sono qui a fare giochetti, se la politica mi sostiene, se la coalizione mi sostiene, se c'è chiarezza, c'è trasparenza, i militanti mi sostengono, eccetera, io ci sto. Lei oggi sta dicendo la stessa cosa 12 anni dopo?
Io dico che le candidature a sindaco nascono così. Io ringrazio Marco Furfaro, che è un importante dirigente nazionale del partito, ringrazio Gianni, il mio presidente, ringrazio Fossi, il mio segretario regionale, ringrazio i tanti che anche a Prato mi dicono che devo fare questo, quello e quell'altro. Veramente lo prendo come un attestato di stima, di affetto, di amicizia. Se è bello che la gente si occupi del tuo futuro, mi piacerebbe essere coinvolto in questo futuro, visto che insomma anch'io vorrei dire qualcosa riguardo a questo, in particolare se ci sono delle candidature importanti. L'onore più grande, l'emozione più potente per chi fa politica, quella di fare il sindaco della propria città, e l'ho fatto 10 anni, ho cercato di farla al meglio, diciamo con la massimo, col massimo impegno, la massima energia possibile, però le candidature nascono esattamente come 13 anni fa, dottor Palumbo, cioè c'è un coinvolgimento della città, c'è un coinvolgimento del partito, degli militanti, degli iscritti, della coalizione, delle persone che ci stanno intorno, del mondo, diciamo, che guarda al centro-sinistra, e poi da lì si coltiva un percorso che poi porta alla definizione di un nome. Io non ci credo, faccio grande fatica alle autocandidature, o peggio mi sento a diciamo, giochi che stanno al di fuori di questo tipo di percorso. Ringrazio davvero di nuovo della stima e del fatto che mi si propongono ruoli così importanti, ma quella coerenza, cioè quel percorso di 13 anni fa è coerente con il percorso di oggi, non c'è altre vie secondo me. E aggiungo ancora, io sapete qual è la mia posizione, l'impegno per trovare una figura che sia anche migliore della mia.
Vabbè, questo ne parliamo in un problema alla volta, Biffoni, se ho capito bene. Poi Giorgio, torno da te, anche se evidentemente questa figura migliore di lei non si è trovata per il momento. Il problema è che lei dice, se io ho capito, eleggiamo subito un nuovo segretario cittadino del PD nel segno della discontinuità, e su quello si costruisce qualunque cosa, io, un altro, se ne parla, ma senza quel tassello lì non si va da nessuna parte. Ho capito bene?
Ha capito benissimo, lei è una persona esperta e piuttosto intelligente, ha capito in un secondo e mezzo. Diciamo, c'è un pezzo di Partito Democratico, un pezzo, ha chiesto il congresso, l'ha chiesto immediatamente dopo il passaggio delle regionali, a esito di quello che è successo nel Comune a Prato, cioè il commissariamento, e quindi tutto quello che è successo successivamente. Ma già c'erano delle perplessità anche prima, precedentemente, su quello che era accaduto all'interno del Partito Democratico, il segretario che entra in giunta, una serie di scelte che non hanno convinto non me, ma un pezzo importante del Partito Democratico, e che a questo punto chiedono di dare, diciamo, una novità, un rinnovamento nel percorso. Troviamo il segretario, perché se non sciogliamo i nodi all'interno del PD rischiamo di scaricarli, queste tensioni rischiamo di scaricarle sulle amministrative, ed è un danno. Io ci sono già passato, so cosa vuol dire, questo diventa estremamente pericoloso. Quindi risolviamo le nostre tematiche, le nostre discussioni all'interno del Partito Democratico, trovando un nuovo segretario che faccia poi da collettore, diciamo, di quelle sono le istanze, le idee, le perplessità, le critiche, diciamo, di tutti quanti, e da lì si inizia a costruire il percorso e poi porta alla definizione della candidatura, dei candidati al Consiglio Comunale, eccetera, eccetera, eccetera. È un percorso lineare, la politica è complessissima ma anche semplice nelle sue regole. Questa secondo me è una regola che va applicata se vogliamo davvero arrivare all'amministrativa in maniera organizzata e ben strutturata.
Giorgio Bernardini, che dici?
Ah, dico che, insomma, come dire, quello che dice Biffoni è piuttosto chiaro. Devo dire, è molto complicato anche uscire da questa situazione, perché è chiaro che nessuno vuole fare un passo indietro. Abbiamo capito bene quali sono le cose in campo, ma voglio dire, usciamo per un attimo dal cliché giornalistico. Io la domanda che vorrei porre è questa: uscire dai nomi, perché poi mi rendo conto che qualsiasi sia la soluzione che troverà il Partito Democratico per la sua segreteria, chiunque poi deciderà che si candidi sarà comunque, e questo lo dico io perché insomma vivo la città, una specie di piano B rispetto a Matteo Biffoni, perché come dire, Biffoni è il sindaco, se scendo sotto casa è il sindaco. Un anno fa, quando la sindaca era Bugetti, lui era ancora il sindaco, nel senso che neanche oggi la gente lo chiama consigliere regionale, perché ovviamente è stato protagonista di una stagione molto lunga con quel ruolo e lo riconosce in questo modo, anche sappiamo benissimo che cosa ha rappresentato dal punto di vista diciamo dell'immaginario collettivo il periodo del Covid, non c'è bisogno che lo spieghi, ecco. E quindi, diciamo, chiunque sia diciamo il candidato che persino Biffoni poi va a costruire, faccio riferimento con la battuta di prima, sarà un piano B per la città, però un piano B rispetto al consenso, attenzione, non voglio sbagliarmi. Perché dico questo del cliché giornale? Perché dico esco dal cliché giornalistico? Perché mi piacerebbe sapere da Biffoni invece quale potrebbe essere, a prescindere se sia lui o meno il candidato o sindaco, se ci sia o meno un Biffoni Ter, qual è il sogno da proporre alla città, qual è il progetto da proporre alla città. Ecco, questo mi interessa forse più della figura.
Bernardini è già in campagna elettorale, Biffoni già è allo spin-off della sua campagna elettorale.
Guardate che mancano 3 mesi,
Perché Giorgio Bernardini vive la città, conosce la città, la sente, la sente, diciamo, la sente vivere. E quindi penso, ma io penso questo, lo dico in questa maniera: Prato è una città complicatissima, difficile, con un sacco di problemi che non vanno negati, che hanno ormai rilevanza nazionale, cioè Prato ha le stesse tematiche dei capoluoghi di regione, Prato ha le stesse tematiche di Firenze, di Bologna, di Milano, di Torino, con strutture spesso che non sono quelle delle grandi città, e questo è un tema. ma che riguarda non solo e non semplicemente la sicurezza, come si può intendere, ma Giorgio Bernardini conosce bene la situazione del nostro tribunale, del carcere cittadino, del comando dei vigili del fuoco, per non entrare sempre nel solito esempio della questura, del comando dei carabinieri. Poi c'è un grande tema, un distretto tessile che sta cambiando in maniera ormai secondo me irreversibile. Lo studio di IRPET c'è lì a raccontarcelo, che mette nero su bianco quelle sensazioni e percezioni che ci sono. Un distretto che va probabilmente completamente rivisto in un contesto di grandissima difficoltà economica, non solo italiana ma direi del mondo intero, e quindi con la moda che si affatica, quindi diciamo un distretto che va completamente ripensato. Tutto il tema della legalità sul mondo del lavoro, che ci ha portato a rivivere situazioni che pensavamo veramente archiviate nel mondo della storia, ma che sono ai limiti della schiavitù, su cui ovviamente ci vuole un intervento profondo, soprattutto per chi ha delle competenze specifiche in questo tema. Questo ovviamente, questo fil rouge, tiene insieme momenti di estrema difficoltà, va raccontato ed affrontato, ma nello stesso tempo bisogna riprendere per mano la città e ricostruire quell'orgoglio, quell'idea, diciamo, che noi siamo una città che, proprio perché è una città che si è costruita con le proprie mani, con il proprio lavoro, deve riprendere quel cammino di sperimentazione, di contemporaneità che noi avevamo provato su tanti temi a mettere in pista. Testa alta, nessuna paura, siamo Prato, abbiamo sempre, come dire, superato i momenti più complicati, supereremo anche questo. Abbiamo bisogno, sì, ora non ce la facciamo più da soli come eravamo abituati a fare un po' di anni fa. Abbiamo bisogno dello Stato, abbiamo bisogno della presenza della Regione, abbiamo bisogno, diciamo, che ci aiutino, ma siamo Prato, e allora tante cose le possiamo provare a rischiare, a sperimentare, perché questa è sempre stata la vocazione della città, con un po' più d'orgoglio, con un po' più di testa alta, perché è vero ci sono i problemi, perché è vero ci sono le paure, ci sono le difficoltà, ma non ci possiamo focalizzare sempre solo su questo. Io l'ho già vissuta anche quella stagione in cui noi raccontavamo solamente quanto siamo calimeri, quanto siamo brutti e cattivi, e non quanto invece di forte e di bello c'è in questa città. Allora, secondo me, due percorsi: da un lato continuare a stressare tutti quelli ci devono dare una mano, ivi compresa l'amministrazione comunale, sui temi che dicevamo, no? La difficoltà economica, il rispetto della legalità, la sicurezza, eccetera, ma dall'altro lato continuare a raccontare Prato per quella che è davvero il distretto tessile più grande d'Europa, una sperimentazione costante, l'idea di una città mondo, di un porto di terra che deve, diciamo, e offre delle soluzioni che spesso da altre parti arrivano successivamente. Insomma, bisogna mettere insieme queste due cose. Tutti devono contribuire, dal livello parlamentare ai consiglieri comunali.
Siamo in chiusura, Giorgio Bernardini. Allora, se ho capito bene, perché Biffoni mi ha fatto dei complimenti, ma in realtà sono molto lento, diciamo così, perché ho bisogno di capire. Diciamo così, possiamo riassumere un titolo così, cioè: se il PD fa le cose a modo, avremo un Biffoni terra, ma serve un segretario cittadino quantomeno di garanzia. E in tutto questo, come ricordavi tu giustamente, mancano 3 mesi, cioè si vota domani. Giusto, Giorgio? Ho riassunto?
Sì, diciamo che potrebbe andare bene. Diciamo che se il PD fa le cose a modo, è la l'apodosi che prelude tutto a qualsiasi soluzione, mettiamola così. Poi se Biffoni con questa, appunto, prima parte, con questo sì realizzato, vuole fare il sindaco, lo può fare serenamente candidandosi lui. Questo dico. Posso chiederti, Raffaele, andando fuori orario, proprio una domanda volante a Biffoni, rientrando nei cliché del giornalista?
Ma certo, prego.
Che cosa vi siete detti con Furfero, con questa foto che gira sui giornali anche oramai da giorni, al premio Santo Stefano di venerdì scorso? Si vede che, come dire, ci sono la forma delle mani alla romana. Vabbè che Furfaro è il numero 2 del Partito Democratico, però sembra che vi state dicendo qualcosa di importante. Cosa vi siete detti? Che scambio c'è stato?
Ce le siamo dette, nel senso, io e Marco siamo due appassionati della politica, abbiamo storie diverse, abbiamo approcci diversi, però diciamo ci siamo detti chiaramente in faccia quello che pensavamo. Io pensavo una cosa rispetto appunto alla segreteria del partito, lui ne pensa un'altra, ce la siamo detta in faccia, poi ci siamo chiariti lì per lì, diciamo ci sono anche stati delle parole, e ovviamente io penso lui abbia usato dei toni e delle espressioni che non mi sono piaciute, e sicuramente io ho fatto altrettanto, perché poi quando sei lì e ti fai prendere, diciamo, dall'agonismo, probabilmente vai oltre le righe. capita, ma perché tutte e due vogliamo, diciamo, abbiamo delle idee in testa, abbiamo la passione della politica, ce li siamo detti pari, io gli ho detto quello che pensavo sulla stagione adesso attuale del Partito Democratico, sulla gestione degli ultimi mesi, lui mi ha detto l'esatto opposto e pensava l'esatto opposto, e diciamo è stato un confronto tra gentleman con toni un po' da rodeo, mettiamola in questa maniera, ma oh, io penso sono robe che capitano, non ci faccio una tragedia, anche perché da un vento solo un po' ve mai, la colpa è mia, la colpa è sua, ed è così che si va.
Farete la pace?
Già fatta, no, ma la fatta noi la facciamo, cioè nel senso, per me la politica è questo, ci si scazza, ci si infiamma, ci si tappa la vena, poi chiaramente le questioni personali sono diverse, i rapporti personali non devono mica essere come dire minati da questa roba, la politica è la politica, ragazzi, se fai politica senza sangue e fai politica senza vene tappate vuol dire non la fai fino in fondo, poi finita lo scazzo e il giorno dopo si riparte, ci mancherebbe altro, su questo non c'è discussione alcuna, non può essere, se tieni rancore troppo a lungo in politica sei da poche parti,
vuol dire che non sei adatto a quel tipo di agone. Matteo Biffoni, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buona giornata, buone cose, grazie davvero,
sempre un piacere.
Giorgio,
grazie a voi,
grazie, buon lavoro anche a te, ora ci mettiamo al lavoro su questo, su quello che ci siamo detto stamattina, perché sono cose molto interessanti con un alto tasso di autenticità, e questo, come dire, dà un senso alla politica anche un po' più alto. Buona giornata a voi, arriva tra poco di nuovo Chiara Brilli, arriva con la sindaca di Scandicci Claudia Sereni e con Fulvio Cauteruccio, perché domenica a Scandicci c'è un ricordo importante dedicato a Giancarlo Cauteruccio. Le 9:03, restate con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Se sei un giovane musicista, ascolta bene. Samurai è una vera residenza gratuita e immersiva nel cuore delle colline toscane, un luogo dove si vive e si lavora sulla musica e dove puoi coltivare il tuo futuro. Solo 15 posti, docenti, professionisti del panorama musicale nazionale. Candidature aperte fino al 24 febbraio. Tutte le informazioni su samurai-rmt.it. Progetto finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del PRFSE Plus 2021-2027, parte di Giovani Sì, progetto regionale per l'autonomia dei giovani.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 13 febbraio alle 10:30 alle 12, Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vs.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
scolastica o di religione, per carnevale suonavo sopra i carri in maschera, avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Postarono nell'Iran, canta mio diva dei pelle rossa americani, le gesta erotiche di scuopelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Madonna, I can try with a little help from my friends. Oh, goodbye, Ruby Tuesday. Come on, baby, let's twist again. Once upon a time, you dress so fine.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Torniamo in onda nella nostra newsline e anche su Controradio TV, dunque siamo visibili anche sui nostri canali crossmediali per un ultimo approfondimento al quale teniamo particolarmente, non solo per quanto ha legato Controradio alla figura e all'attività sul territorio di Giancarlo Cauteruccio, ma anche proprio emotivamente, affettivamente e per le tante relazioni intessute da questa emittente con Giancarlo Cauteruccio. Dunque vogliamo raccontarvi di questa giornata a Scandicci per rendere omaggio al maestro della luce, così come avete sentito anche nella segnalazione dell'evento che si terrà domenica 15 febbraio. Lo facciamo con la sindaca di Scandicci in collegamento, Claudia Sereni, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E con l'artista e fratello di Giancarlo, Fulvio Cauteruccio. Ben trovato, Fulvio.
Buongiorno.
Sarà un momento senz'altro emozionante, un momento voluto e annunciato sin dai primi momenti in cui è stata condivisa la scomparsa di Giancarlo. Fulvio, è stato forse uno dei primi pensieri quello di tornare sul territorio a ricordarlo?
Ah, sicuramente. Infatti una delle mie prime telefonate amicali, posso dire, se mi perdona la sindaca Sereni, è stato proprio a lei, nel senso che ho comunicato questa brutta notizia a lei per poi procedere e chiedere se era possibile fare qualcosa per Giancarlo nel territorio di Scandicci, perché lì sono stati gli anni d'oro, diciamo, sia della compagnia Krypton che di Giancarlo stesso, dove ha creato un evento, io uso questa parola, memorabile, un po' per citare Crap quando dice che era Winnie in giorni felici, che diceva questa giornata memorabile, quindi ha creato una cosa molto bella che è andata avanti tanti anni.
Io credo, oso dire che non ci sia un ascoltatore o un'ascoltatrice che non abbia un ricordo da pubblico frequentante il Teatro Studio, seguendo Cauteruccio nelle sue interviste qui a Controradio, appunto, che non abbia il ricordo della sua voce, della sua presenza, della sua progettualità e anche degli stimoli che forniva non solo al dibattito culturale, ma insomma davvero si irradiava in un contesto che ci permetteva poi anche di creare piazze di confronto. Ma sindaca Sereni, dopo la scomparsa l'11 gennaio scorso, appunto un atto di riconoscenza partito dal territorio, dall'amministrazione, che poi sentiremo anche da Fulvio Cauteruccio, si concretizza in una vera e propria call aperta.
Sì, l'ha detto bene Fulvio, noi diciamo ci siamo sentiti proprio perché legati da un rapporto d'amicizia, ma qualcosa anche di più profondo. Giancarlo chiamava il Teatro Studio il figlio che non ho mai avuto, e quindi immaginatevi se questo figlio non potesse non accogliere questa richiesta di Fulvio, ma che in realtà è una richiesta di tutti noi. Io ricordo spesso che c'erano delle critiche, no, a Giancarlo, al lavoro sul teatro, dicendo che era un lavoro di ricerca, di nicchia, che non era per tutti. Però dall'altra parte io vi posso dire che è vero quello che diceva lei, Brilli, cioè che non c'è un cittadino di Scandicci che non abbia un ricordo di Giancarlo Cauteruccio. Quindi Giancarlo è riuscito ad andare oltre il teatro, a portare il Teatro Studio di Scandicci a essere il fulcro di un cambiamento che è entrato in ciascuno di noi. Quindi questa accoglienza al Castello dell'Acciaiolo è l'occasione per ciascuno di noi scandicesi, ma appunto non solo, sappiamo che verranno persone anche da fuori Firenze, da fuori Toscana, di elaborare un lutto che non ci aspettavamo, perché la telefonata di Fulvio è stata comunque una cosa inattesa, una ferita, un dolore che non ci aspettavamo. E quando io ho dato la notizia qui, le persone erano incredule, perché non eravamo pronti a questo, e perché si sentiva che Giancarlo poteva dare anche tanto, ancora tanto. Quindi ecco,
Sereni, le faccio una provocazione, perché nel raccontare appunto l'esperienza del Teatro Studio di Scandicci e la direzione dal 91 al 2015 storica di Cauteruccio, in qualche modo possiamo dire che lui ha anticipato anche quella che è stata la progettualità di Aria Metropolitana da un punto di vista culturale. Cioè davvero il Teatro Studio era un teatro metropolitano?
Sì, sono d'accordo. Giancarlo era avanti, era sempre un passo in là, non si fermava mai nella sua ricerca di relazione fra spazio e tempo, fra le sue radici, il suo passato e la sperimentazione del futuro, i linguaggi che ancora non esistevano, è riuscito a tenere insieme tutto. Quindi sì, noi siamo diventati città metropolitana grazie anche e soprattutto al lavoro di Cripton nel nostro teatro, e questo è una cosa reale. Siamo diventati un luogo di incontro anche, perché fisicamente noi lo vediamo ancora, tante iniziative che facciamo, noi abbiamo tantissime persone da Firenze, e credo che questa abitudine di venire a Scandicci sia davvero nata con lui e con tutto il gruppo anche di lavoro, perché comunque Giancarlo con la compagnia, con Pina Izzo, cioè, ha saputo anche creare un mondo di comunicazione, perché lui è stato un maestro anche in questo, nella comunicazione e nella gestione di relazioni, che spesso gestiva anche in maniera contrastante e provocatoria, ma era la sua cifra ed era una cosa che oggi possiamo dire ha fatto la differenza, ha lasciato un segno dentro ciascuno di noi, Giancarlo non poteva essere indifferente a nessuno, e questo ne ha fatto un intellettuale davvero, davvero innovativo.
Rimaniamo un attimo sull'esperienza del Teatro Studio, poi arriveremo a questa giornata, ricordiamo domenica 15 febbraio dalle 15.30 alle 19.30 al Castello dell'Acciaiolo. Io ho vissuto Cauteruccio nell'avvio proprio della mia esperienza giornalistica nel 2000, quindi la fase diciamo della seconda decade della direzione, e mi ricordo la valorizzazione, l'importanza anche pionieristica del rapporto con la residenza artistica, cioè il sostenere le giovani compagnie dandogli una casa, insomma Gog Magog, King Caleri, insomma son partiti davvero da lì come luogo non solo fisico, Fulvio.
No, indubbiamente, perché a parte ora i Gog o King Caleri, la posta avanguardia è stata conclamata da Giancarlo, dalla compagnia, proprio al Teatro Studio, che ha formato in qualche modo grandi compagnie, ora vedi Motus.
Esatto.
Ed altre, per non offendere nessuno, non cito altre, però era un luogo di grande incontro dove avevi le giovani compagnie, però avevi ospite anche Ronconi a fare una conferenza, oppure Bob Wilson, oppure c'era tutto quel progetto di Corpo Sterminato con tutti gli artisti della nuova body art. Insomma, Scandicci era diventato un centro non solo toscano, ma era diventato un centro italiano e anche europeo e internazionale. Quel teatro, quel luogo è ormai conosciuto dappertutto. Continuano a dirmi: ah, come va il Teatro Studio? E io dico: stanno facendo dei lavori e quindi non ci sono più da tempo, perché io poi ho avuto quella separazione dalla compagnia, anche da Giancarlo, per cui è stato un lungo periodo in cui non ho vissuto la parte diciamo finale, perché dal 2012, fine 2012, io non ero più un membro della compagnia.
Però c'è stato, al di là del Teatro Studio, un tanto prima di Cauteruccio e tanto dopo anche delle sue progettualità sul territorio, fino poi a scegliere di andare via per una serie di motivazioni sofferte che hanno fatto soffrire anche il suo pubblico e chi lo seguiva, ma che in parte insomma sono state comprese in un contesto come quello fiorentino, in un rapporto insomma con la cultura e la gestione culturale degli spazi. Però vogliamo tornare, Sindaca Sereni, sull'appuntamento che vedrà davvero spazio alle emozioni, alla partecipazione aperta. C'è una scaletta di massima, ma veramente il ricordo di Giancarlo lo farà chi parteciperà domenica 15.
Sì, è un pomeriggio dalle 15.30 in avanti, aperto a tutti, a chiunque abbia voglia di dire qualcosa, di testimoniare qualcosa. Essendoci tanti amici artisti, siamo sicuri che non mancheranno le occasioni per emozionarci, per rivivere qualche momento di questa storia così intensa e bella. E chiaramente si sta avvenendo una cosa un po' particolare, perché all'Acciaiolo una cosa simile è stata fatta per Sergio Staino, no? Per Bruna. E infatti Fulvio, quando ci ha chiamato, ci ha detto: facciamo una cosa come quella per Sergio, proprio perché c'è una sorta di così di approdo, no? al luogo di ricambio di persone, di giro. In realtà non c'è niente di organizzato, non c'è niente di così definito, ma c'è questo bisogno del ritorno, questo bisogno dell'incontro. Quindi sarà una cosa del genere. Credo che Fulvio ha organizzato delle proiezioni, la compagnia farà, certo, farà
ce lo
faremo, vedere alcune
ce lo facciamo
immagini.
Dire anzi ce lo facciamo dire questo gesto vivo di comunità è stato definito in crescita rispetto a questa attesa fase pomeridiana di condivisione anche di spazi e di immagini.
Certo, perché come diceva bene Claudia, Giancarlo era riuscito ad avere anche il suo pubblico scandicese, anzi era proprio il grande pubblico di Scandicci che sosteneva Giancarlo dopo anni di grande lavoro. E quindi quello che faremo è nella sua semplicità, perché va onorato un grande artista, un grande intellettuale, e lo spettacolo diventano veramente gli ospiti improvvisati in alcuni casi, perché io devo capire chi verrà o chi non verrà, magari mi stupirò di alcune presenze, e avremo questa la grande sala come un'accoglienza a o a un funerale vero e proprio, oppure a un evento mondano potrebbe essere definito, e poi un'altra sala accanto dove invece sarà realizzato la piccola chiesa di Giancarlo, la definisco così, dove si potrà riascoltare la sua voce, si potrà vedere parte della sua grande produzione di performance e spettacolo, per cui ci sarà questo ricordo, e le persone allora diventeranno tutte degli attori di Giancarlo nel loro ricordo o un qualsiasi gesto che possa essere, e deve essere un momento di felicità, perché gli artisti cosa producono? Producono bellezza, e quindi quel giorno deve essere un giorno di grande bellezza, non per citare Sorrentino, ma
la vogliamo raccontare così, rispetto al vero senso di questa iniziativa che è stata portata avanti e che si concretizzerà il 15 febbraio dalle 15:30 al Castello dell'Acciaiolo. Artisti, studiosi, collaboratori, amici, allievi, cittadini, cittadine avranno la possibilità, davanti a un microfono aperto, di condividere questo momento che rende omaggio a Giancarlo Cauteruccio. Salutiamo la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E Fulvio Cauteruccio, poi ci saranno anche, immagino, con i Krypton altre progettualità che vorrete portare avanti, non sappiamo, però insomma il momento non sarà solo quello dell'Acciaiuolo, forse avrete altre cose in mente che vorrete rianimare.
Per quanto riguarda il ricordo di Giancarlo, ti riferisci oppure all'attività della compagnia?
All'attività, che in qualche modo è un nesso, no? Sempre anche intimo.
Certo. È chiaro, io sono diverso da Giancarlo proprio come approccio al teatro, perché veniamo da due scuole completamente diverse, però quando eravamo insieme, finché è durata questa cosa, noi riuscivamo a fare delle cose magiche entrambi, con grandi litigi, tutte queste cose, però era tutto molto 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 bello. Io vorrei fare una cosa proprio per onorare il maestro, perché secondo me Giancarlo si è superato nei suoi Beckett. Come si riproducono le regie anche d'opera, no? Che non si tocca nulla. Ecco, io vorrei rifare L'ultimo nella storia di Crap. È chiaro, io ho la voce molto simile a Giancarlo. E vorrei fare il trittico becchettiano, e poi nel 27 vorrei riproporre, però insieme a un attore siciliano, sempre Uyuko sta finiscendo, ovvero sia Finale di partita. Quindi io vorrei ricordare mio fratello per quello che io ho amato di lui, che era il suo teatro vero e proprio, che era veramente Samuel Beckett, che
e che anche amato. Noi abbiamo amato e raccontato, e quindi non sapevamo prima della trasmissione di tutto questo, ma ci speravamo anche come Controradio che sarà presente anche nel ricordo e nella condivisione domenica 15 febbraio. Altre informazioni anche sul nostro sito controradio.it. grazie Fulvio per essere stato
grazie
con noi.
Grazie a voi. Volevo aggiungere una cosa.
Certo.
Siamo a ricordare tante cose, a rifare spettacoli antichi. Io quest'anno riprenderò in un'altra versione anche Rocco Storto, quindi sono i suoi 25 anni dal debutto.
Ci lasciamo con delle belle notizie.
Bene.
Questo è importante. E vi aggiorneremo. Rimanete con noi, Newsline si ferma qui e torniamo con la cronaca alle 12:45.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Just to get some of your attention, girl, what I gotta do?
Oh, you weird chick, you like Christmas.
Girl, you look annoyed.
like you never seen realness.
Been stop acting like
the cards I've dead in my life need to be reshuffled. The Lexus LS and I'm bubbles. I usually hang around guys who's rebels. You sip on codeine, I know Red Bull. Cleared out my whole schedule. And still you act like you're too busy. Bitch, stop acting like you got a real job.
Bitch, that's not a real job.
Taking those pics in a bra shouldn't jam your schedule. We made plans twice and it's unsuccessful. I'm cause the more that I look in your face, you look like your dad. And it's hard picturing him with a big old wireless.
Damn, that's crazy.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del cinquantesimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
She wake up and your back chain a repulsive life in a repulsive flat. The rash has spread in your heart of cream in a disgusting life, a disgusting dream.
Buongiorno dalla redazione.